Va ora in onda Libri alla Radio, una trasmissione di Oltre Lago curata da Stefania Di Michele e Anna Di Giovanni. Racconta storie, legge tra le righe stampate, attraversa il web e le affida all'ascolto. Sono nuove e vecchie scoperte da conoscere o riscoprire. Iniziamo la lettura.
È una foto color seppia, ovale, incollata sul cartone ingiallito di un libretto. Mostra un neonato di 3/4 seduto in equilibrio su cuscini decorati, sovrapposti. Ha indosso un camicino ricamato, chiuso da una sola asola a cordoncino, ampio, con un fiocco fissato poco dietro la spalla, come un grosso fiore o le ali di una farfalla gigante. Un bebè magrolino, lungo lungo, con le gambe aperte, tese, che arrivano a toccare il piano del tavolo. Arrotolato sulla fronte bombata, ha un boccolo di capelli scuri. Sgrana gli occhi con una intensità quasi divorante. Sembra agitare le braccia, spalancate come quelle di un bambolotto. Si direbbe che stia per tirarsi su. Incalcia la foto, la firma del fotografo. Riddle Lil Bon, le cui iniziali intrecciate ornano anche l'angolo in alto a sinistra della copertina, molto sporca e mezzo sfaldata. Quando ero piccola credevo si trattasse di me, doveva avermelo detto qualcuno. Non sono io, sei tu. Eppure c'era un'altra mia foto, scattata dallo stesso fotografo, sullo stesso tavolo, i capelli scuri pettinati alla stessa maniera, nella quale però apparivo grassottella, con gli occhi incassati in una faccia rotonda, una mano tra le cosce. Non ricordo di essermi interrogata all'epoca sulla differenza pur lampante tra le due fotografie. Nel periodo di Ogni Santi vado al cimitero di Yvetot a portare i fiori sulle due tombe, quella dei genitori e la tua. Ogni anno mi dimentico dove sono collocate, poi mi oriento grazie alla croce alta, bianchissima, visibile già dal viale centrale che sormonta la tua, proprio accanto alla loro. Depongo su entrambe un crisantemo di colore diverso, sulla tua talvolta anche un vasetto di erica che affondo nella ghiaia dell'apposita fioriera ai piedi della lapide. Non so se sulle tombe si pensi molto. Davanti a quella dei genitori mi attardo un momento. È come se dicessi loro «Eccomi qua», aggiornandoli su ciò che sono diventata nell'ultimo anno, su ciò che ho fatto, scritto, sperato di scrivere. Poi passo alla tua, sulla destra, guardo la stele, ogni volta leggo l'iscrizione a grandi caratteri dorati, troppo scintillanti, rifatti un po' così negli anni 90 sopra quelli vecchi, più piccoli, divenuti illeggibili. Di testa sua il marmista ha deciso di sopprimere metà della scritta originaria, lasciando sotto il tuo nome e cognome soltanto un unico dato che sicuramente riteneva fondamentale. Deceduta il giovedì santo 1938. Ne ero rimasta colpita anche la prima volta che ho visto la tua tomba, come si trattasse della prova scritta nella pietra della scelta di Dio e della tua santità. Vengo sulle tombe da 25 anni. A te non ho mai niente da dire. Secondo l'anagrafe, sei mia sorella. Porti anche il mio stesso cognome, il mio nome da signorina, Duquesne. Sul libretto di famiglia dei genitori, quasi a brandelli, nella sezione nascite e decessi dei figli nati nel matrimonio, figuriamo una dopo l'altra, tu per prima, con due timbri del comune di Lillebon, Sena inferiore, e sotto io, con uno solo. È un altro libretto ufficiale in cui verrà riempita per me la casella relativa al decesso, quello che attesta la mia creazione di un'altra famiglia con un altro nome. Ma tu non sei mia sorella, non lo sei mai stata. Non abbiamo giocato, mangiato, dormito insieme, non ti ho mai toccata, abbracciata, non conosco il colore dei tuoi occhi, non ti ho mai vista. Sei senza corpo, senza voce. Sei giusto un'immagine piatta su qualche foto in bianco e nero. Non ho alcun ricordo di te. Quando sono nata eri già morta da 2 anni e mezzo. Tu sei la figlia del cielo, la bambina invisibile di cui non si parlava mai, la grande assente da tutte le conversazioni. Il segreto. Sei sempre stata morta. Sei entrata morta nella mia vita, nell'estate dei miei 10 anni. Nata e morta in un racconto, come Bonnie, la figlia di Rossella e Rhett in Via col Vento. La scena del racconto risale alle vacanze del 1950, l'ultima estate dei grandi giochi da mattina a sera con le cugine, qualche ragazzina del quartiere e alcune bambine di città in vacanza a Yvetot. Giocavamo alla bottegaia, a fare le grandi, ci costruivamo case nei numerosi anfratti del cortile del negozio dei genitori, utilizzando casse di bottiglie, cartoni, vecchi tessuti. A turno ciascuna cantava in piedi sull'altalena «Il fait bon chez vous, maître Pierre» e «Mague Pierre e Melon Jupon», come nei concorsi radiofonici. Ci allontanavamo di nascosto per raccogliere le more. I genitori ci vietavano di giocare con i ragazzi con la scusa che preferivano passatempi più violenti. La sera ci separavamo, sporche fino al midollo. Mi lavavo braccia e gambe, felice di poter ricominciare da capo l'indomani. L'anno dopo, tutte le ragazze si sarebbero disperse o avrebbero litigato. Mi sarei annoiata e non avrei fatto altro che leggere. Vorrei attardarmi a descrivere quelle vacanze, rimandare. Fare il racconto di questo racconto significherà lasciarsi alle spalle il fuorifuoco del vissuto, come risolversi a sviluppare una pellicola conservata in un cassetto per 60 anni senza mai stamparla. È un tardo pomeriggio domenicale, all'inizio della stradina che costeggia il retro della drogheria e del bar dei genitori, la Rue de l'École, così chiamata per via di un asilo privato che pare fosse lì all'inizio del secolo, vicino al piccolo giardino di rose e dalie, protetto da un'alta rete metallica lungo il muretto affacciato su una scarpata di erbacce. Dall'altra parte, una siepe fitta e alta. Mia madre è immersa da non so quanto tempo in una conversazione con una giovane donna di Le Havre che trascorre le vacanze con la figlioletta di 4 anni a casa dei suoceri, gli S, una decina di metri più avanti in Rue de l'École. Probabilmente è uscita dal negozio, che in questa stagione non chiude mai, per continuare a chiacchierare con la cliente. Io sto giocando vicino a loro assieme alla bambina. Si chiama Mireille, ci rincorriamo. Non so che cosa mi abbia allertato, forse la voce di mia madre, tutta a un tratto più bassa. Mi sono messa ad ascoltarla, quasi senza respirare. Del suo racconto riesco a restituire soltanto la sostanza e quelle frasi che hanno attraversato gli anni fino a oggi, che si sono propagate in un istante su tutta la mia vita di bambina, come una fiamma muta e senza calore, mentre io continuavo a danzare e volteggiare lì vicino, a testa bassa, per non destare sospetti. Qui ora mi pare che le parole squarcino una zona crepuscolare, mi afferrino e sia la fine. Racconta che oltre a me hanno avuto un'altra figlia e che è morta di difterite a 6 anni, prima della guerra, a Lillebonne. Descrive la pelle della gola, il soffocamento, dice, è morta come una piccola santa. Riporta le parole che lei ha detto prima di morire. Sto andando dalla Madonna e dal buon Gesù. Dice, mio marito è diventato matto quando ti ha trovata morta rientrando a casa dal lavoro alle raffinerie di Port Jérôme. Dice, non è come perdere il proprio uomo. Di me dice, lei non sa niente. Non abbiamo voluto rattristarla. Alla fine di te, dice, era più buona di quella lì. Quella lì sono io. La scena del racconto non si è mossa, non più di una foto. Vedo l'esatta collocazione delle due donne per la strada, la posizione dell'una rispetto all'altra, il grembiule bianco di mia madre, gli occhi asciugati di tanto in tanto con il fazzoletto. la silhouette della giovane donna più elegante delle clienti abituali, in un vestito chiaro, i capelli tirati all'indietro in uno chignon basso, il dolce ovale del volto. Per quel meccanismo spontaneo della memoria che appaia tra loro come figure di un mazzo di carte, individui prelevati a coppie dalla moltitudine degli esseri incontrati. Ora la confondo con la direttrice di una colonia estiva in cui ho fatto l'educatrice nel 1959 a Aymar, vicino a Rouen, il cui nome, Totem, era Formica e che si vestiva di bianco e di beige. Più che da ogni altra cosa, la realtà della scena mi è attestata da una sorta di allucinazione corporale. Mi sento correre in cerchi ravvicinati intorno alle due donne, vedo il selciato della Rue de l'École che resterà non asfaltata fino agli anni Ottanta, la scarpata, la rete metallica, la luce calante, come se per sopportare quello che accadeva fosse necessario assorbire tutto dell'ambiente circostante, tutto l'ambiente del mondo. Non posso datare con esattezza quella domenica d'estate, ma l'ho sempre collocata in agosto. 25 anni fa, leggendo Il mestiere di vivere, ho scoperto che Pavese si è suicidato in una camera d'albergo a Torino il 27 agosto 1950. Sono subito andata a verificare. Cadeva di domenica. Da allora mi immagino che si tratti della stessa. Me ne allontano di anno in anno, ma è un'illusione. Tra me e te non c'è del tempo. Ci sono delle parole che non sono mai cambiate. Buona. Credo di aver saputo già allora che questa parola non poteva essere applicata a me. Lo sapevo per gli epiteti con cui mi chiamavano quotidianamente i genitori a seconda di come mi comportavo. Scapestrata, madama patacca, mangiona, saputella, insolente che non sei altra, pestifera. Ma quei rimproveri mi scivolavano addosso nella certezza dell'amore che provavano per me, dimostrato dalla loro costante apprensione per la mia piccola persona e dai loro regali. Figlia unica, viziata in quanto unica, sempre prima della classe senza sforzi. Mi sentivo, insomma, in diritto di essere ciò che ero. Buona, non lo ero nemmeno al cospetto di Dio, come mi aveva incontrovertibilmente assicurato padre B durante la mia prima confessione a 7 anni, quando avevo ammesso di aver compiuto cattive azioni da sole e con altri, azioni che oggi rientrerebbero nell'ambito di un normale risveglio della sessualità e che secondo lui mi avrebbero destinata all'inferno. Come più tardi mi avrebbe confermato la direttrice del collegio, trafiggendomi con i suoi occhi scintillanti. Si può anche prendere 10 in tutte le materie e non essere graditi a Dio. Non manifestavo un grande interesse per le cose della religione. Dio non lo amavo, ne avevo paura, ma nessuno lo sospettava. Ero appena un po' riluttante, silenziosa, e allora lei in chiesa mi bisbigliava inginocchiata davanti alla luce rossa: «Prega bene il buon Gesù», esortazione che percepivo puerile, indegna di quella madre onnipotente che era. Buona voleva dire anche affettuosa, coccolona, amicosa, come si diceva in normanno dei bambini e dei cani, tutte cose che nessuno pensava di me, essendo troppo distaccata con gli adulti, poiché preferivo osservarli e ascoltarli, piuttosto che abbracciarli. Ma con loro due ero sicura di esserlo, anche più di altri bambini. 60 anni dopo, non la smetto di incaponirmi su quella parola, di provare a districare i significati che aveva nei tuoi confronti, detta da loro, quando invece il suo senso è stato subito folgorante, al punto da cambiarmi di posto in un secondo. Tra loro e me, da quel momento, ci sei tu, invisibile, adorata. Vengo scostata per farti spazio, respinta nell'ombra mentre tu aleggi lassù nella luce eterna. Vengo paragonata, io, che ero l'incomparabile, la figlia unica. La realtà è questione di parole, sistema di esclusioni, più, meno, o, e, prima, dopo, essere o non essere, la vita o la morte. Tra mia madre e me, due parole, gliele ho fatte pagare. Ho scritto contro di lei, ho scritto per lei, ho scritto al suo posto, di operaia fiera e umiliata, più buona. Mi domando se non mi abbia dato il diritto, persino l'ordine di non esserlo buona. Quella domenica la mia nefandezza non la scopro, diventa il mio essere. Il giorno del racconto è il giorno del giudizio. A 22 anni, dopo una litigata a tavola con loro, scrivo sul diario: perché da sempre ho voglia di fare del male e però continuo a soffrire? Nulla di ciò che accade nell'infanzia ha un nome. Non so come mi sentissi, ma non ero triste. Qualcosa come defraudata, ma questo termine, legato alla lettura che feci di Beauvoir molti anni dopo, mi suona irreale, senza peso, inadeguato a posarsi sul mio essere di bambina. Dopo aver cercato a lungo, la parola che sento più adatta, irrefutabile, è fessa. Fessa nel senso popolare, mortificata, fatta fessa. Avevo vissuto in un'illusione, non ero unica. Ce n'era un'altra comparsa dal nulla. Tutto l'amore che credevo di ricevere era dunque falso. Ho anche l'impressione di avercela avuta con te, perché avevi detto che stavi andando dalla Madonna e dal buon Gesù, parole che mi mostravano tutta la mia indegnità, poiché io non le avrei mai pronunciate, io che Dio non lo volevo vedere. Più tardi, da adulta, è con lei che ce l'ho avuta, fino alla rabbia, per averti fatto credere a delle corbellerie. Ora arrabbiata non lo sono più. Accetto l'idea che ogni consolazione buona, una preghiera, una canzone, quando si è sul punto di scivolare nel nulla, e preferisco pensare che tu te ne sia andata felice. Secondo mia cugina G, sarebbe stata C, un'altra cugina, a rivelarmi la tua esistenza e la tua morte uno o due anni prima. Ce la vedo benissimo, tutta fiera di essere la prima a farmi sapere qualcosa che avevo sempre ignorato, con quello stesso compiacimento che aveva nello svelarmi segreti di carattere sessuale di cui lei, con i suoi 3 anni di più, era già al corrente. Ma non ne ho alcun ricordo. Il sole uniforme delle vacanze si stende su quel momento, perduto. Può darsi che mi opponessi a credere alla tua esistenza, che preferissi sopprimerla. Che ti stia scrivendo per resuscitarti e ucciderti un'altra volta. Mi interrogo. Forse ci sei già in un pomeriggio d'estate che colloco 1 o 2 anni prima del racconto. Sono in giardino e scrivo una novella, la storia di una bambina in vacanza in una fattoria che muore soffocata accidentalmente sotto una villotte, come nel Pays de Caux vengono chiamati i pagliai innalzati nei campi dopo la mietitura. La faccio leggere a mio padre, che si meraviglia delle mie capacità davanti ai clienti del bar. Persino troppo mi era parso. La faccio leggere anche a lei, ma non ne ricordo la reazione. E forse ci sei anche in quel sogno occhi aperti che ho continuato a fare con insistenza dai 5 ai 10 anni. Sono distesa in una culla adornata di veli rosa assieme a G, una bambina rifugiatasi a Lillebon da Le Havre nel 1944, la mia compagna di giochi preferita ai giardinetti e che con entusiasmo ritrovavo una volta all'anno in estate durante un grande pranzo che riuniva i nostri genitori. Nella culla ci vedo strette l'una all'altra, come due bambole con gli occhi spalancati. Era l'immagine della perfetta felicità. Nel 1986, scrivendo di mia madre, l'avrei chiamato il sogno rosa, decidendo poi di non farlo comparire nella stesura finale del libro, perché non ero certa del senso che gli attribuivo all'epoca, molto stereotipato, quello di una nostalgia dello stato uterino. E naturalmente Devi essermi gironzolata attorno. Mi avrai circondata con la tua assenza nel rumore ovattato che avviluppa i primi anni dopo la venuta al mondo. Nei racconti fatti in negozio ad altre donne, sulle panchine dei giardinetti dove durante la guerra, in mancanza di merci e di clienti, era solita portarmi tutti i pomeriggi. Ma quei racconti non mi hanno lasciato nessuna traccia nella coscienza. Sono rimasti senza immagini e senza parole. L'unico a fissarsi nella mia memoria è quel racconto che non avrei dovuto sentire, non destinato a me, indirizzato a quella giovane donna elegante che probabilmente lo ascoltava subendo il fascino delle disgrazie che si teme possano accadere anche a se stessi. Il solo racconto vero, quello con le sue parole, la sua viva voce, la sua voce autorevole, perché lei c'era e perché era la più forte della coppia, tra i due quella che, l'ho capito quel giorno, avrebbe dovuto sopportare la morte dell'altro. Un racconto chiuso, definitivo, inalterabile, che ti fa vivere e morire come una santa, come quella Teresa di Lisieux, la cui immensa foto incorniciata campeggia su un muro della camera da letto. Il racconto unico, non ce ne saranno mai altri, che per me inaugura il mondo in cui tu esisti in quanto morta e in quanto santa, il racconto che proferisce la verità e mi esclude. A ripensarci, com'è possibile che, pur consapevole della mia presenza al punto da indicarmi, si sia lasciata andare a parlare di te? La spiegazione psicanalitica, grazie a uno stratagemma dell'inconscio, mia madre avrebbe trovato il modo di rivelarmi il segreto della tua esistenza e dunque sarei stata proprio io l'autentica destinataria del racconto, è, come al solito, allettante e ignora la storia delle mentalità. Negli anni 50 gli adulti consideravano noi, i bambini, come creature dalle orecchie trascurabili, davanti alle quali si poteva dire di tutto senza conseguenze, a eccezione di ciò che riguardava il sesso, a cui si poteva soltanto alludere. E poi c'è un'altra cosa, della quale sono certa, perché ho ascoltato spesso, in seguito, racconti luttuosi confidati da donna a donna, in treno, dal parrucchiere, o in cucina davanti a una tazza di caffè, come memento mori, in cui si sfoga tutto il dolore condividendolo nei dettagli, descrivendo con precisione le circostanze. Una volta iniziato a parlare di te, non poteva più fermarsi, non poteva non andare fino in fondo. Narrando della tua scomparsa quella giovane madre che l'ascoltava per la prima volta, trovava il conforto di una forma di resurrezione. C'è un'altra storia. Le mie foto di neonata paffutelle di ragazzina robusta sono ingannevoli. A 10 anni, al momento del racconto della tua morte, ho alle spalle un passato di bambina delicata, vittima di malanni insoliti, di incidenti, che vengono esposti in mia presenza nei particolari e mi distinguono dagli altri bambini colpiti più banalmente dal morbillo o dalla varicella, che pure prendo anche io e che mi durano più a lungo, qualcosa a metà strada fra una maledizione e una grazia. Per me si mette male sin da subito. A qualche mese una febbre aftosa, caso rarissimo di trasmissione da una mucca a un umano attraverso il latte del biberon, e poco dopo, quando ho appena imparato a camminare, una cliente della drogheria scopre che zoppico, cosa che mi vale di restare immobilizzata nel gesso per 6 mesi. A 4 anni cado su un coccio di bottiglia nel cortiletto dietro casa e mi spacco il labbro. Alzando l'indice, lei diceva: «Ci stava dentro un dito in quella ferita», procurandomi una cicatrice in rilievo. In aggiunta, una miopia che non la smette di peggiorare e denti già cariati. In questo elenco manca l'essenziale. A 5 anni ho rischiato di morire ed è un altro racconto. Un racconto in cui l'eroina sono io e che conosco già a memoria quando tu spunti nella mia coscienza di bambina quella domenica d'estate. Lei, mia madre, l'ha narrato un sacco di volte in mia presenza, senza nascondersi, più spesso di mio padre, Sono le donne a tenere il registro delle infanzie, sempre con allegria, perché invariabilmente suscita lo stupore incredulo e la meraviglia di chi lo ascolta. Nell'agosto 1945, ai giardini pubblici di Lillebonne, mi sono ferita al ginocchio con un chiodo arrugginito. Parecchi giorni dopo, la mia anomala stanchezza, i muscoli della nuca irrigiditi e le difficoltà ad aprire la bocca li hanno convinti a chiamare il dottore. Era alle prime armi. Dopo avermi visitata, è rimasto in silenzio. Poi ha detto: «Spero di sbagliarmi. Vado a chiamare un collega». Era tetano. Né lei né lui sapevano cosa fosse. Non ne avevano mai sentito parlare. I medici mi hanno fatto iniezioni di dosi massicce di siero antitetanico e hanno detto: «Se entro stasera non le si apre la bocca, è perduta». Allora lei mi ha fatto bere dell'acqua di Lourdes facendomela passare tra i denti serrati. La bocca mi si è riaperta. L'anno dopo è andata a Lourdes per rendere grazie, viaggiando tutta la notte su un treno dalle panche di legno, con soltanto una scatola di sardine da mangiare per via delle ristrettezze economiche, e giunta alla grotta ha fatto la via crucis in ginocchio. Mi ha portato una bambola che camminava da sola e che abbiamo chiamato Bernadette. Probabilmente a causa di questo racconto ripetuto tante volte, ho presto fissato nella memoria le immagini di quel momento che non mi ricordo di aver vissuto con molta paura, ad ogni modo assai meno che durante i bombardamenti. Rivedo i giardini pubblici assolati, corro verso i genitori perché mi sono fatta male arrampicandomi su una panchina dalle assi divelte, sono sdraiati sull'erba, mostro loro un buchetto arrossato sopra il ginocchio sinistro, dicono: «Non è niente, torna a giocare». Sono su una sedia a sdraio in cucina. Non sto giocando. C'è mia cugina C che passa le vacanze da noi. Dopo mangiato sale sul tavolo e canta «Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau». Sono gelosa. Vedo le immagini confuse di un grande trambusto. Un via vai attorno alla mia sdraio. Sono nel mio lettino, di fianco al letto dei miei. Lei è china su di me. Più tardi, probabilmente un altro giorno, un fiotto di sangue mi riempie la bocca. La camera è piena di gente e lei grida che bisogna stendermi a pancia in giù e mettermi una chiave sulla schiena per fermare l'emorragia. Rivedo Bernadette, la bambola rigida che non si poteva far sedere, con un vestitino azzurro. L'ordine dei due racconti, il mio e il tuo, è invertito rispetto al cammino del tempo. Va a ritroso. È un ordine nel quale ho rischiato di morire prima che tu fossi morta. Ne sono sicura. Quella domenica d'estate del 1950, quando sento il racconto della tua morte, non immagino, mi ricordo. Vedo, senz'altro con maggior precisione rispetto a ora, la camera di Lillebonne, il loro letto parallelo alla finestra, il mio lì accanto, il legno di rosa. Ti vedo sdraiata al mio posto e sono io a morire. Leggo su un dizionario Larousse del 1949. Il tetano, una volta accertato, è quasi sempre mortale. Tuttavia si sono riscontrati casi di ristabilimento a seguito di somministrazioni ripetute di elevate dosi di siero antitetanico. Non si fa menzione dell'esistenza di un vaccino. Su internet, tuttavia, scopro che era obbligatorio per tutti i bambini a partire dal 1940, ma che è stato effettivamente messo in circolazione solo dopo il 1945. Ho l'impressione di essere sempre stata convinta della superiorità del siero rispetto all'acqua di Lourdes, che ho sempre passato sotto silenzio le rare volte in cui ho rievocato questo episodio della mia infanzia, ad esempio nel 1964 con uno studente di medicina nella sua stanza di Rue Bouquet a Rouen, che mi stava parlando dei suoi turni in ospedale e dei pazienti che morivano di tetano tra sofferenze inaudite. In quell'occasione mi erano tornate in mente le terrorizzanti parole di mia madre. Un tempo li si soffocava tra due materassi. Tra le domande che non mi sono mai posta: perché tu non hai avuto diritto all'acqua di Lourdes? Oppure sì, te l'hanno data, ma non ha funzionato. Siero o acqua benedetta, poco importa. Lourdes, la Salette, Lisier, Fatima. Si viveva nella possibilità del miracolo, onnipresente nei discorsi dei preti e delle suore del collegio, nelle riviste vendute in chiesa, a quell'epoca Le Pèlerin, La Croix, ma anche la piccola Marie, una delle bambine che comparivano nella serie di Brigitte, collana di bestseller incentrata su una figura ideale di donna, era guarita dal suo handicap proprio grazie all'acqua della grotta. La realtà non si insinua nelle credenze dell'infanzia, è con quella, quella del miracolo, che esistevo nel 1950, che forse continua ad esistere, e conta solo ciò che il primo racconto, quello della mia morte annunciata e della mia risurrezione, ha fatto al secondo, quello della tua morte e della mia indegnità. Come si sono collegati l'uno all'altro, quali verità capaci di incidere sul reale hanno costruito, perché bisognava pure che trovassi un modo di barcamenarmi in quella misteriosa incoerenza. Tu, la figlia buona, la piccola santa, non sei stata salvata. Io, un demonio, ero ancora viva, più che viva, miracolata. Bisognava dunque che tu morissi a 6 anni affinché io potessi venire al mondo ed essere salvata. Orgoglio e senso di colpa nell'essere stata scelta per vivere in un disegno indecifrabile. Forse più orgoglio della sopravvivenza che senso di colpa. Ma scelta per fare cosa? A 20 anni, dopo essere discesa nell'inferno della bulimia e del sangue mensile prosciugato, è arrivata una risposta. Per scrivere. Nella mia camera, a casa dei genitori, ho appeso questa frase di Claudel, ricopiata con cura su un grande foglio dei bordi bruciacchiati con l'accendino, come si trattasse di un patto satanico. Sì, non credo di essere venuto al mondo per niente. Credo che ci fosse in me qualcosa di cui il mondo non poteva fare a meno. Io non scrivo perché tu sei morta. Tu sei morta perché io possa scrivere. Fa una grande differenza. Di te ho soltanto 6 fotografie. Me le hanno date tutte delle cugine, qualcuna dopo il funerale di mia madre, qualcun'altra in tempi più recenti. Ne conoscevo già soltanto 2 che mia madre conservava in un cassetto dell'armadio e che sono scomparse verso il 1980, quando deve averle gettate in preda ad uno dei suoi raptus distruttivi, primi sintomi dell'Alzheimer. Sono foto che, a eccezione di quella in cui sei neonata, ti ritraggono quando hai probabilmente tra i 4 e i 6 anni. Devono averle scattate con la macchina fotografica che dicevano di aver vinto a Luna Park prima della guerra. L'avrebbero poi conservata fino alla fine degli anni 50. Io l'ho utilizzata spesso. Quasi sempre tieni la testa bassa facendo delle smorfie o ti proteggi gli occhi con un braccio come se la luce ti facesse male, come se non potessi sopportarla. In una lettera recente mia cugina G, che se n'è accorta a sua volta, ne deduce: non ha l'aria di amarsi. Questa osservazione mi sconquassa. Eri felice? È una domanda che non mi sono mai fatta, quasi fosse assurdo, oltraggioso, porsi la questione della felicità a proposito di una bambina scomparsa, come se la loro sofferenza per la tua perdita, il loro rimpiangere, la tua gentilezza, tutte queste prove d'amore fossero la garanzia della tua felicità. In virtù della credenza secondo la quale essere amati rende felici, tu lo eri, indiscutibilmente. Le sante sono felici. Può darsi che tu non lo fossi. Orrore e senso di colpa nello scoprire in me il pensiero selvaggio che evidentemente tu non fossi fatta per la vita, che la tua morte fosse programmata nel computer dell'universo e che tu sia stata spedita sulla terra, come scrive Bossuet, solo per far numero. Vergogna nel sentir riemergere in me la convinzione che tu dovessi morire, che il tuo sacrificio fosse necessario per la mia venuta al mondo. Non c'è stata predestinazione, c'è stata un'epidemia di difterite e tu non eri vaccinata. Secondo Wikipedia, il vaccino è stato reso obbligatorio il 25 novembre 1938. Sei morta 7 mesi prima. 2 figlie, una morta e l'altra che ha rischiato di esserlo. Finché ho vissuto, lei, che era la vita in tutta la sua esuberanza, mi è sembrata portatrice di morte, come se ne fosse attirata e l'attirasse. Fino a 14 o 15 anni credevo confusamente che mi avrebbe lasciata morire come te, o altrimenti che si sarebbe lasciata morire di proposito in una punizione generale che includesse mio padre, come suggeriva nei suoi «ve ne accorgerete quando non ci sarò più» dei giorni di grande collera. O non si trattava piuttosto della minaccia di abbandonarci, di andare a vivere altrove? Nel quartiere venivano a cercarla per i moribondi e la vestizione dei morti. Si precipitava e ne tornava in uno strano stato in cui mi sembrava di riconoscere una forma di soddisfazione. A proposito di una ragazza morta di tubercolosi, aveva detto «sembrava Santa Teresa di Lisieux con quel lenzuolo attorno alla testa». Quando a 45 anni ho dovuto essere operata all'anca, ho pensato che non mi sarei risvegliata dall'anestesia, che sarei morta prima di lei, e così ci avrebbe, tu, mio padre, e ora io, seppellito tutti. In un disegno di Reiser si vede di schiena un uomo che conduce per mano un bambino su un alto ponte lungo e stretto, senza guardrail. Alle loro spalle la parte destra della carreggiata è interrotta e aperta sul vuoto. Davanti a loro si interrompe anche la parte sinistra, quella dal lato del bambino. Osservando le impronte dei passi, quelle dell'adulto, al centro di quelle di 2 bambini, si capisce che il padre ha già lasciato cadere nell'abisso il primo figlio e si appresta a fare lo stesso con il secondo, un po' più avanti, mentre lui potrà proseguire tranquillamente la traversata fino in fondo. Reiser ha intitolato il disegno «Il ponte dei bambini perduti». Eppure i fatti smentiscono il mito. D'inverno lei mi faceva andare in giro tutta imbacuccata. Al minimo segnale di raffreddore spediva mio padre a chiamare il dottore, mi portava a farmi visitare da degli specialisti di Rouen, spendeva per il mio dentista più soldi di quanti non se ne potessero permettere, comprava fegato di vitello e carne rossa soltanto per me. Ma l'osservazione che mi faceva, ci costi un occhio della testa, suonava come un rimprovero per la mia eccessiva fragilità. Mi sentivo in colpa di tossire, di avere sempre qualcosa. La mia sopravvivenza costava cara. Naturalmente la adoravo. Dicevano che era una bella donna e che avevo preso da lei. Assomigliarle mi riempiva di orgoglio. Talvolta la detestavo e davanti allo specchio dell'armadio alzavo il pugno augurandomi che morisse. Scriverti significa parlarti di lei in continuazione. Lei, la padrona del racconto, colei che aveva proferito il giudizio e con la quale il combattimento non è mai terminato se non alla fine, quando era in quello stato pietoso, perduta nella sua demenza, e non volevo che morisse. Tra lei e me è una questione di parole. È dall'inizio che non riesco a scrivere «nostra madre» né «i nostri genitori», a includerti nel terzetto del mondo della mia infanzia. Non c'è un possessivo comune. Forse che questa impossibilità sia un modo di escluderti, di riflettere su di te l'esclusione che ho vissuto io nel racconto della domenica d'estate. Da un certo punto di vista rilevante, quello del tempo, non abbiamo avuto gli stessi genitori. Nel 1932, quando sei nata tu, erano giovani, sposati da solo 4 anni, 2 operai ambiziosi che l'anno prima si erano indebitati per aprire un'attività commerciale alla Vallée, il quartiere delle filature di Lillebonne. Lui continuava a lavorare fuori, prima in un cantiere, alle Hauts, poi alle raffinerie di Port-Jérôme. Tutt'attorno a loro e dentro di loro ribolliva la speranza aperta dal fronte popolare. il racconto di quegli anni di vacche magre e la rievocazione delle serate trascorse nei loro bar fino alle 3 del mattino finivano sempre con «Ma a quell'epoca eravamo giovani». Su una foto di prima della guerra, non datata, lui le cinge le spalle e sorride. Lei indossa un vestito con grandi pois e un colletto di pizzo chiaro. Una spessa ciocca di capelli le ricade sugli occhi. Assomiglia ancora alla sposa schietta e sfrontata del 1928. Non le ho mai visto né quel vestito né quella acconciatura. La donna dei tuoi tempi io non l'ho mai conosciuta. All'inizio della mia epoca, su alcune foto in cui compaio anch'io, scattate probabilmente nella primavera del 1945, benché sorridano, in loro non c'è più né gioventù né spensieratezza, bensì un che di affievolito. Hanno i volti segnati, appesantiti. Lei indossa un vestito a righe che le ho visto a lungo, porta i capelli messi in piega con i bigodini. Hanno vissuto l'esodo, l'occupazione, i bombardamenti. Hanno vissuto la tua morte. Sono genitori che hanno perso un figlio. Tu sei lì, tra di loro, invisibile. Sei il loro dolore. Ti devono aver detto, quando sarai grande, illustrato ciò che avresti potuto fare, insegnato a leggere, andare in bicicletta, fare da sola il tragitto fino a scuola. Ti hanno detto, l'anno prossimo, quest'estate, presto. Una sera, al posto del futuro, c'è stato soltanto il vuoto. Hanno ridetto le stesse parole anche per me. Ho avuto 6 anni, poi 7, poi 10. Ti avevo superato. Per loro non c'erano più paragoni da fare. Da qualche parte ho creduto che lei ce l'avesse con me per aver smesso di essere una bimba, perché stavo diventando una signorina. Parole che ha pronunciato il giorno del mio primo ciclo con un imbarazzo sproporzionato, quasi sconvolta, mentre mi tendeva un assorbente igienico. Quel racconto, sorpreso per caso, è stato il primo e l'ultimo. Non mi hanno mai parlato di te, né l'uno né l'altra. Non so quando le tue foto siano state nascoste nell'armadio e il libretto di famiglia infilato nella cassaforte arrugginita in soffitta dove l'ho scovato. Avevo almeno 18 anni, un giorno che l'avevano lasciata aperta. Ogni settimana, a turno, si recavano in bicicletta al cimitero con un mazzo di fiori del nostro giardino. Qualche volta, con discrezione, uno dei due chiedeva all'altro «Sei andato al cimitero?» Ben prima di sapere che ci sarebbero tornati 7 anni più tardi, nel 1945, è a Yvetot, dove abitavano quasi tutti i membri delle due famiglie di origine, che avevano voluto farti seppellire, e non a Lillebonne, senz'altro per fare in modo che tutti potessero raccogliersi spesso sulla tua tomba. Non li ho mai sentiti pronunciare il tuo nome. L'ho imparato da mia cugina C. Quando ero adolescente mi suonava vecchio, quasi ridicolo. Nessuna delle ragazze della scuola si chiamava così. Ancora oggi provo disagio nel sentirlo, una vaga ripugnanza, lo pronuncio di rado, come se mi fosse vietato. Ginette. Non hanno mai detto nulla delle cose che ti sono appartenute e che avevano conservato. Mi hanno fatto dormire nel tuo letto di legno di rosa fino a circa 7 anni. Poi me ne hanno preso uno attrezzato e il lettino è stato smontato. Hanno riposto in soffitta i 4 pannelli, il telaio in legno e la rete metallica, per rimontare il tutto all'occorrenza se c'era da ospitare un qualche bambino di passaggio. Quando mia madre è venuta a vivere con noi ad Annecy, se l'è portato dietro assieme agli altri suoi mobili. L'ho riposto in cantina, dove in seguito alcuni traslocatori l'hanno prelevato per errore per consegnarlo in Charente ai miei suoceri, i quali, senza avvisarmi, se ne sono presto sbarazzati, come mi hanno fatto sapere con una risata nell'estate del 1971. Fino alla prima media mi sono dovuta presentare in classe con la cartella di marocchino scuro che avevi avuto per iniziare la scuola. Ero l'unica ad avere quel modello, scomodo da usare. Nell'aprirla bisognava dare un colpo secco ai due scomparti per non sparpagliare per terra astucce e quaderni. Poiché l'avevo sempre vista in casa, credevo che fosse stata comprata per me, con largo anticipo, in previsione del mio primo giorno di scuola. Devo aver avuto circa 20 anni, quando ho capito che quella cartella, che lei ha continuato ad usare come porta documenti, era la tua. Ritrovo questo passaggio scritto sul mio diario nell'agosto 1992. Da bambina, e lì l'origine della scrittura, credevo sempre di essere il doppio di un'altra, una che viveva altrove, di non stare nemmeno vivendo per davvero, ma che la mia vita fosse la scrittura, la finzione dell'altra. È qualcosa da approfondire, questa assenzere o questo essere fittizio. Forse è questo l'oggetto della finta lettera che sto scrivendo. Sono vere solo quelle indirizzate ai viventi. Soltanto oggi mi pongo una domanda, pur così semplice, che non mi è mai venuta in mente. Perché non li ho mai interrogati su di te, in nessun momento, nemmeno da adulta, e quando sono diventata madre, a mia volta? Perché non dir loro che sapevo? Gli interrogativi ritardati, intimi o collettivi che siano, rivelano solo che era impossibile porsi prima quella stessa domanda. Negli anni 50, secondo una regola implicita, era proibito interpellare i genitori o gli adulti in generale su ciò che non volevano che sapessimo, ma che in realtà sapevamo già. La domenica d'estate dei miei 10 anni ho ricevuto il racconto e la legge del silenzio. Se non volevano che sapessi della tua esistenza, allora voleva dire che non dovevo chiedere nulla, adeguarmi al loro desiderio della mia ignoranza di te. Ho l'impressione che trasgredire la legge, ma non mi è nemmeno mai saltato in mente di farlo, sarebbe equivalso a pronunciare un'oscenità davanti a loro, se non peggio, scatenando un putiferio e un castigo inusitato, che ora associo alla frase del padre di Kafka a suo figlio, per come la riporta quest'ultimo nella lettera al padre, frase che ho subito ricopiato la prima volta che l'ho letta, a 22 anni, sul mio letto dello studentato. Ti squarto come un pesce. Ricordo di essermi terrorizzata quando a 16 anni mia zia Marie-Louise, nella sua consueta ebbrezza domenicale, dimenticando l'obbligo di tacere, mi ha detto «È tua sorella», indicandoti in una foto che non ho nemmeno guardato, ansiosa di passare subito alla successiva per paura che loro due, non lontani, avessero sentito quelle parole, scoprendo così che ero a conoscenza del loro segreto. Abbiamo mantenuto la finzione al di là di ogni verosimiglianza. Nel giugno 1967 la bara di mio padre è stata calata nella fossa aperta proprio accanto alla tua tomba. Lei e io abbiamo finto di ignorarla. L'estate successiva, mentre ero in vacanza da lei, sono andata a portare sulla tomba di mio padre dei fiori colti in giardino. Dal momento che lei non mi aveva detto niente, sulla tua non ne ho messi. Persino il luogo in cui riposi non è mai stato menzionato. A un certo punto devono essersi accorti, ma quando, su quali basi non lo saprò mai, che ero al corrente della tua esistenza. Si faceva ogni giorno più tardi per rompere il silenzio. Il segreto era troppo vecchio. Per loro svelarlo era diventato troppo complicato. E mi pare che io ci convivessi senza tanti problemi. I bambini ci vivono meglio di quanto non si pensi, con i segreti, con ciò che credono non si debba dire. Mi pare che il silenzio andasse bene sia a loro che a me. Mi proteggeva, mi evitava il peso di quella venerazione che con una crudeltà inconsapevole nei confronti dei vivi, che mi indignava quando ne ero testimone, circondava alcuni bambini morti della famiglia. A mia cugina C, sua madre non smetteva di cantare le lodi della sorellina Monique, morta a 3 anni, la quale, a suo dire, era una bellezza. Dal canto loro si erano preclusi la possibilità di brandirti come modello, di sbattermi in faccia. Era più buona di te. Non avevo voglia che mi parlassero di te. Forse speravo che a furia di tanto silenzio avrebbero finito per dimenticarti. Riconosco la dimostrazione di questa ipotesi nel ricordo del turbamento profondo e inspiegabile che sentivo ogni volta che da adulta sono stata costretta ad arrendermi all'evidenza. In loro eri indistruttibile. Nel 1983, al dottore che in mia presenza sta testando la sua memoria in fuga, tra tante risposte insensate, ne dà una sola giusta. Ho avuto due figlie. Non si ricorda l'anno in cui è nata. Risponde invece con quello della tua morte, 1938. Nel 1965, partendo da Bordeaux, mio marito ed io andiamo a trovarli con il nostro primogenito di 6 mesi che non hanno ancora conosciuto. Scendiamo dalla macchina e lo troviamo lì ad accoglierci, pazzo di gioia all'idea di vedere finalmente suo nipote. Grida: «È arrivata la nipotina!» Questo lapsus, di cui solo oggi misuro tutta l'estensione, tutta la bellezza, avrei preferito non averlo sentito. Mi scoraggiava e mi rattristava. Forse mi faceva persino orrore. Non volevo che tu fossi resuscitata e mio figlio, resuscitata attraverso il mio corpo. Non è forse una forma di resurrezione libera da ogni legame di corpo e di sangue, quella che cerco attraverso questa lettera? Con il silenzio proteggevano anche se stessi, proteggevano te, ti mettevano fuori dalla portata della mia curiosità che li avrebbe torturati. Ti conservavano per loro, in loro, come dentro un tabernacolo in cui mi impedivano di entrare. Eri il loro sacro, ciò che li univa più saldamente di ogni altra cosa, oltre ai litigi e alle scenate continue. Nel giugno 1952 lui l'ha trascinata in cantina, voleva ammazzarla. Mi sono messa in mezzo, non so se non l'ha fatto a causa mia o tua. Ricordo di aver pensato subito dopo: è impazzito come quando è morta lei, e di aver domandato in lacrime a mia madre: ha mai fatto così prima d'ora? Sperando che mi rispondesse di sì. Non mi ha risposto. Non rimprovero loro niente. I genitori di un figlio morto non sanno ciò che il loro dolore fa a quello vivo. Si sono portati nella tomba, l'una dopo l'altro, il ricordo vivente di te, di tutto ciò che è andato perduto nell'aprile 1938. I tuoi primi passi, i giochi, le paure e le avversioni di bambina, il primo giorno di scuola, tutta questa preistoria di te resa atroce dalla morte e che invece, quando è stato il mio turno, hanno potuto dire e ridire a sazietà. Agli aneddoti che riempiono la mia infanzia tanto raccontata, corrisponde nella tua solo il vuoto. Non ti ho mai attribuito il minimo difetto, la minima sciocchezza infantile, nessuno di quei gesti che alla tua età mi assicuravano delle punizioni, come quel giorno in cui ho tagliato a tradimento un riccio di capelli a mia cugina C., mentre stava leggendo. Tu sei l'impossibilità stessa della colpa e del castigo. Non hai nessuna delle caratteristiche di una bambina vera. Come le sante, un'infanzia non l'hai mai avuta. Non ti ho mai immaginata reale. Ma perché non ho mai chiesto nulla quando c'era ancora tempo per farlo agli zii e alle zie che ti avevano conosciuta? Denise, la cugina che aveva 4 o 5 anni più di te, con cui appari in alcune foto che io non conoscevo a causa di una qualche disputa risalente a prima della guerra tra mia madre e la sua, è morta l'anno scorso senza che io abbia mai provato ad incontrarla. Dunque, non volevo sapere. Conservarti per come ti ho ricevuta 10 anni, morta e pura. Un mito. Mi ricordo di una tua foto che ho visto a lungo sul caminetto inutilizzato della camera dei genitori, accanto a 2 statuette della Vergine, una riportata da Lourdes dopo la mia guarigione, laccata di una tinta giallastra che la faceva brillare al buio, l'altra più antica in alabastro, con una strana spiga di grano tra le braccia. Una foto d'arte ritoccata in una cornice con un supporto di metallo. Su uno sfondo niveo, azzurrato, emergeva solo la tua testa, con il caschetto di capelli lisci e neri alla Louise Brooke, la bocca scura come fosse truccata, la pelle bianca, leggermente più rosea sulle guance. È questa foto andata perduta che avrei voluto far figurare tra queste pagine, la tua foto da santa, quella del mio immaginario. Nessuna delle altre in mio possesso. La sola idea di mostrare una di quelle mi raggela come un sacrilegio. Prima di cominciare questa lettera, provavo nei tuoi confronti una forma di tranquillità che si è ormai disintegrata. Sempre più nello scriverti, mi sembra di incedere nel pantano di una landa spopolata come nei sogni, dove tra una parola e l'altra devo percorrere uno spazio riempito di una materia incerta. Ho l'impressione di non avere una lingua per te, per dire di te, di non saper parlare di te se non attraverso la negazione, in un perpetuo non essere. Sei fuori dal linguaggio dei sentimenti e delle emozioni. Sei l'antilinguaggio. Non posso fare un racconto di te. Gli unici ricordi che ho di te sono quelli di una scena immaginata nell'estate dei miei 10 anni, una scena nella quale la morta e la salvata si confondono una nell'altra. Non ho nulla per farti esistere al di fuori dell'immagine irrigidita di qualche fotografia, senza movimenti e senza voce, perché all'epoca la tecnologia per conservarli non era ancora diffusa. Così come ci sono stati morti senza fotografie, tu fai parte dei morti senza registrazioni audio e video. La tua esistenza passa solo attraverso l'impronta che hai lasciato sulla mia. Scriverti non è altro che fare il giro della tua assenza, descrivere l'eredità d'assenza. Sei una forma vuota che è impossibile riempire di scrittura. Non potevo o non volevo, le due cose si fondono quando si tratta del sé di un tempo passato, entrare nel loro dolore. Mi era precedente, estraneo, mi escludeva. Non mi piaceva intuirlo nel modo in cui lei cantava durante le processioni, vibrante, disperata, l'invocazione alla Madonna, andrò a vederla un dì, il cui ritornello, al ciel, al ciel, al ciel, saliva fino a far deragliare le voci nei repentini accessi di mutismo che riservava a lui quando aveva l'aria di pensare all'improvviso a qualcos'altro, nella sua continua paura per ogni mio minimo ritardo al ritorno da scuola o dal cinema o da una passeggiata in bicicletta, il terrore che mi fosse successo qualcosa, a cui io rispondevo con superbia e malafede, cosa vuoi che mi succeda? Ma il loro dolore l'ho sentito a lungo senza identificarlo, l'ho conosciuto senza riconoscerlo, nel lamento rauco della gatta, alla quale si strappavano i piccoli appena nati per seppellirli vivi, come si faceva in campagna, e che un giorno deciso di dissotterrare subito, coinvolgendo nell'impresa una cugina che ancora se ne ricorda, e ricevendo da lui, che li aveva sepolti, la prima e ultima sberla che mi abbia mai dato. Nel Vangelo di Matteo, queste parole del profeta Geremia: «Rachele piange i suoi figli nel deserto», e non vuole essere consolata, poiché essi non sono più. Nella ragion perduta di Duperier, a cui Malherbe dedica una stupida quanto saccente consolazione per la morte della figlia, che bisognava imparare a memoria in terza media, nell'unico verso di Chenier che mi ricordi. È vissuta, Mirto, la giovin tarentina. Non vivevo nel loro dolore, vivevo nella tua assenza. È stato soltanto nel ricevere 13 anni fa la lettera di un vicino di Lillebonne, Francis G., ragazzino all'epoca della tua morte, che per la prima volta mi sono avvicinata al loro dolore. Scriveva: «Tutte le persone della Vallée e molti altri ancora si ricordano bene dei tuoi genitori, di tua sorella Ginette, morta a 6 anni di difterite. Le mie cugine, Yvette e Jacqueline Hacca, mi dicevano che per oltre 8 giorni i clienti non hanno più osato entrare in drogheria. A tal punto era triste vedere la pena dei tuoi genitori, e forse anche per paura di quella terribile malattia. Come se avessi avuto bisogno delle parole dei testimoni oculari dell'evento per essere attraversata dalla realtà della loro sofferenza. Se passo in rassegna la nomenclatura dei sentimenti, non ne trovo nessuno che io abbia provato per te nell'infanzia e oltre. Né odio, senza oggetto, poiché sei morta, né tenerezza, niente di ciò che un essere umano suscita in un altro, vicino o lontano che sia. Un biancore di sentimenti, una neutralità, al massimo adombrata se sospettavo la tua innominata presenza nelle loro considerazioni, che avevano come oggetto la tomba, o invece forse un'oscura paura che tu ti vendicassi. Non ricordo di aver pensato a te. Ero tutta presa dalla perpetua novità del sapere offerta al mio appetito e alla mia fierezza. Il latino, l'algebra, le fantasticherie costruite attorno all'amore e al sesso. Quanto poteva mai pesare l'immagine senza sostanza di una bimba scomparsa prima della guerra, nel presente di un adolescente che non desiderava ricordarsi nemmeno la bambina che era stata e che sognava il futuro. Rispetto a tutto quanto succede di felice, avere il ciclo, innamorarsi, leggere una vita, i fiori del male e di infelice, la domenica del 1952, o a quello che nella noia intorpidita delle vacanze estive a Yvetot non succede, ma accadrà, promesso dal freddo allegro delle mattine di scuola, dalle canzoni d'amore e dall'aria assorta degli studenti universitari che il sabato scendevano dal treno proveniente da Rouen, la tua morte non doveva poi contare molto. Tu avevi sempre 6 anni, e io continuavo la mia avanzata nel mondo con... Avrei poi trovato a 20 anni la definizione in una poesia di Éluard, il mio duro desiderio di durare. A te era accaduta soltanto la morte. Io volevo vivere, avevo paura delle malattie, del cancro. Un'estate a 13 anni... non ho detto nulla del fatto che avevo ripreso leggermente a zoppicare, compensando l'andatura con un po' di carta nella scarpa all'altezza del tallone, per timore che mi rimettessero il gesso e mi spedissero a Berck sul litorale. Può essere che io abbia tratto la mia forza da te, dalla tua morte e da una sopravvivenza che reputavo miracolosa. Che tu mi abbia dato un surplus di energia, una febbre di vivere, la stessa che negli anni 60 provavano gli studenti del sanatorio di Saint-Hilaire de Trouvé, ossessionati com'erano, malgrado la scoperta degli antibiotici, dalle morti ancora vicinissime dovute alla tubercolosi. E chissà se è un caso che poi abbia scelto di sposarmi con uno di quegli studenti che aveva intitolato il suo diario privato L'agonia. Ero cosciente dei vantaggi di essere figlia unica, figlia successiva alla morte di un'altra, oggetto di una sollecitudine inquieta, vezzeggiata. Lui voleva soprattutto che fossi felice, lei che fossi a modo, e la somma di quei desideri mi cuciva addosso, all'interno della famiglia del nostro quartiere operaio, un'invidiabile esistenza di privilegiata, che non veniva mai spedita a comprare il pane, che poteva non servire i clienti con la scusa che stava continuando gli studi. Tu eri il loro avvilimento. Io sapevo di essere la loro speranza, la loro complicazione, i loro eventi, dalla prima comunione alla maturità, il loro successo. Ero il loro futuro. Talvolta calcolavo approssimativamente, poiché ho a lungo ignorato l'anno esatto in cui sei nata, l'età che avresti avuto con i tuoi 8 o 10 anni più di me. C'era uno scarto infinito. Dovevo immaginarti come una ragazza grande, tipo quelle che venivano al negozio e mi consideravano una marmocchia senza importanza, Non rimpiangevo di non avere una sorella come loro, che mi sarebbe stata superiore per età, seni, sapere e diritti, dominandomi. Con te non avrei condiviso nulla. Preferivo l'idea di una sorellina, magari appena nata, una sorta di bambola vivente. Ma tu ed io eravamo destinate a restare uniche. La loro determinazione ad avere un solo figlio, manifestata nella frase «Non potremmo fare per due ciò che facciamo per una», implicava la tua vita o la mia, non entrambe. Mi ci sono voluti quasi 30 anni e la scrittura de «Il posto» per collegare questi due fatti che dentro di me restavano separati l'uno dall'altro, la tua morte e la necessità economica di avere un solo figlio, e per far sì che la realtà sfolgorasse. Sono venuta al mondo perché tu sei morta e ti ho sostituita. Non devo evitare questa domanda. Se non avessi voluto scrivere più a ridosso della realtà con quel libro Il posto, saresti riemersa dalla notte interiore in cui ti ho tenuta per anni. È forse dallo scrivere che sei rinata, da quello scendere ad ogni libro dentro ciò che non conoscevo in anticipo, come qui, ora, dove ho l'impressione di scostare dei veli che si moltiplicano senza sosta lungo un corridoio infinito. O forse la diffusa psicanalizzazione mi avrebbe comunque condotta a mia insaputa verso di te, inducendomi a scoperchiare il doppio fondo della scrittura per stanare il fantasma che a quanto pare vi si nasconde sempre e di cui lo scrittore non sarebbe altro che il burattino. E non dovrei allora considerarti in questa lettera proprio come una creazione della psicanalisi, del suo accanirsi sul fatto che in un ritorno al primitivismo non sfuggiamo mai ai morti. Il tu è una trappola, ha un che di soffocante e instaura tra me e te un'intimità immaginaria che puzza di risentimento, avvicina per rimproverare, tende in maniera subdola a fare di te la causa del mio essere, ad appiattire la totalità della mia esistenza sulla tua scomparsa. Perché è forte la tentazione di far risalire a te alcuni miei schemi fondati sul rigoroso bilanciamento di felicità e dolore, come la mia paura che ogni momento di piacere sia seguito da un dispiacere, ogni successo da una punizione sconosciuta. Oppure, ribaltando lo stesso principio di equivalenza, il meccanismo calcolatore che metto in pratica in tutte le forme, eccetto quella sessuale, sin dall'adolescenza, soffrire nella prospettiva di ottenere una gioia o un successo, principio che a suo tempo mi ha portata a presentarmi all'esame di maturità indossando una vecchia gonna a pieghe fuori moda per essere promossa, a sopportare stoicamente le torture sulla sedia del dentista nella speranza che facessero tornare da me un amore andato via. Ma in realtà questo genere di sacrifici remunerativi hanno sicuramente più a che fare con uno stravolgimento a fini egoistici dell'obbligo cristiano di offrire le proprie sofferenze per la salvezza dei peccatori. Sei tu, in me, una rappresentazione della religione cristiana, la presenza reale dell'ostia, quella che il giorno della prima comunione ho spappolato con la punta della lingua perché mi si era incollata al palato, credendo così di aver compiuto un peccato mortale, aggravando di mese in mese la mia nefandezza per il terrore di ammettere quella colpa durante la confessione e dunque precipitando da una cattiva comunione all'altra nella certezza della dannazione. Ciò che sto facendo qui è rincorrere un'ombra. Invece che in me, ti dovrei forse cercare fuori, nelle ragazze che avrei voluto essere, quelle studentesse più grandi, che a riscriverne ora i nomi, Madeleine Tourmente, Françoise Renoux, Jeanine Belleville, mi fanno tornare ad essere la bambina con il grembiolino azzurro degli ultimi anni delle elementari, che durante la ricreazione spiava in cortile quelle dee misteriose, da cui non mi aspettavo il minimo sguardo, né tantomeno una parola. Mi bastava guardarle, o nelle scene di romanzi e film, nei quadri che mi hanno turbata senza sapere perché, mai dimenticati. Più probabilmente è là dentro che ti devo cercare, in quel repertorio personale dell'immaginario, illegibile per chiunque altro, per scoprirti tramite un lavoro che nessuno può vantarsi di fare al posto nostro. Già so che ci sei tra le pagine di Jane Eyre, nella saggia e devota Helen Bars, amica della stessa Jane e di poco più grande di lei, consunta dalla tubercolosi. Jane, miracolosamente immune dal morbo che sta decimando le allieve, una sera va a trovarla nell'infermeria del sinistro collegio di Brockenstourt. La malata invita l'amica a scaldarsi nel suo letto. «Sei venuta a dirmi addio. Arrivi appena in tempo.» «Te ne vai, Helen? Ritorni a casa?» «Sì, nell'anelata dimora, per il mio ultimo soggiorno.» «No, no, Helen. Dove vai? Lo vedi? Lo sai?» «Credo. Ho la fede. Vado a Dio.» «Dov'è Dio? Che cos'è Dio?» Al mattino strappano Jane, addormentata, dalle braccia di Helen, morta. Davanti a me ho una foto che mia cugina C mi ha spedito una ventina di anni fa. Siete in tre su un marciapiede a un angolo di strada. Mio padre alto, sorridente, in doppio petto scuro, tutto tirato a lucido, un cappello in mano. Io gli ho sempre visto solo dei berretti. Al suo fianco una comunicanda, sua nipote Denise, in un lungo vestito bianco che lascia scoperto solo il viso, incorniciato dalla cuffietta a cui è attaccato il velo e le caviglie. Davanti a lei una bambina, la cui testa bruna le arriva al petto. Sei tu. Anche tu sei tutta in bianco, con un vestitino a maniche corte, i sandaletti e le calzettine. I capelli a caschetto, tagliati appena sopra le orecchie, con la riga in mezzo e un fiocchetto sulla sinistra, ti formano un arco scuro di strana perfezione, attorno alla fronte altissima, bombata. Guardi l'obiettivo senza sorridere, con aria grave. La bocca sembra d'un rosso scuro, un dettaglio inaspettato, così come il gesto che stai facendo. Fai combaciare le punte delle dita, leggermente aperte. Per via del bianco sovrapposto dei vestiti, sembri fonderti con la comunicanda, il cui velo ti copre la parte alta delle braccia. Sul muro, dietro al gruppetto, un manifesto dalle grandi lettere ben leggibili. La vita cara, riforme sociali nell'alimentazione, aumento dei salari, ferie pagate, 40 ore settimanali. In lontananza, un grande edificio con l'insegna La Méditerranée, verso il quale si incamminano sagome imprecisate. Gli abiti da cerimonia del gruppo contrastano con la vaga desolazione del luogo, un quartiere urbano semi-industriale. La foto è stata scattata alle Havre nel 1937. Hai 5 anni. Ti resta 1 anno da vivere. Guardo il tuo viso serio, le dita allargate per gioco, le gambe esili. Sulla foto smetti di essere l'ombra malefica della mia infanzia. Non sei più la santa. Sei una bambina espulsa violentemente dal tempo durante un'epidemia di difterite, strappata dalla superficie di un mondo che in quel minuto preciso, quel giorno, un giorno di festa, aveva la forma e la sostanza di un ampio marciapiede dai bordi di cemento in un quartiere popolare di Le Havre. La vastità della mia vita ottenuta in eterno, a discapito della tua, mi sommerge. Alle mie spalle tutto innumerevole, le cose viste, sentite, imparate, dimenticate, le donne e gli uomini frequentati, le strade, le sere e le mattine. Mi sento sopraffatta dalla profusione delle immagini. Molto lontano, eppure tanto nitide, ci sono le primissime a Lillebonne. La sala del bar con il biliardo, i tavolini di marmo paralleli, le silhouette dei clienti indistinte, a eccezione di quelle di una coppia seduta a tavola, il Foldrin. La donna aveva soltanto 2 o 3 denti. La cucina separata dalla drogheria da una porta a vetri e che dava sul cortiletto lastricato, la sala da pranzo in cima alle scale con sulla tavola dei fiori in celluloide neri e arancioni, aggrovigliati in una brocca. la cagnetta Pupette, dal pelo corto e sempre tremante, che uccideva i topi di fiume, la massa scura delle filature desgenete e le loro enormi ciminiere cerchiate di ferro, il mulino e la sua ruota verdastra. Ho messo queste immagini nei miei libri. È così strano pensare che siano state anche tue, e ancora di più lo è constatare che tu ed io esistiamo assieme nella memoria delle persone, come mi mostra questo passaggio della lettera di Francis G. del 1997. Mia cugina Yvette mi ha raccontato che quando c'era bel tempo accompagnava fuori tua sorella Ginette, la portava a passeggiare sulla strada che conduce alla Trinité du Mont. Quanto a Jacqueline, ricorda che ti prendeva in braccio quando eri piccola piccola e che a quell'epoca avevi le gambine ingessate e che la signora Duquesne mi raccomandava sempre di stare molto attento. Rivedo sfocate alcune persone di Lillebon che ti hanno conosciuta, i cui nomi ti sono frusciati accanto. I Merger, i Bordeaux, i Vincent, gli Aude, i Tranchant, padre Leclerc e i proprietari del mulino, i Bosch, che avevano una scimmia come animale domestico. Sento i nomi di strade, luoghi che hai sentito anche tu, dove non sono mai tornata dopo il 1945. La rue Césarin e la rue Goubert-Moulin, la Frenaille, le Becquet. Mi ricordo i nonni, gli zii e le zie, i cugini e le cugine che si ricordavano di te. Ho scritto di loro. L'una e l'altra siamo emerse alla coscienza in mezzo allo stesso mondo. Il caldo e il freddo, la fame e la sete, il cibo, il tempo che fa, tutto ciò che esiste è stato enunciato per noi con le stesse voci, gli stessi gesti e nella stessa lingua, quella che poi a scuola avrei imparato non essere il buon francese. Siamo state cullate dalle stesse canzoni. Lui cantava «Quand tu seras dans la purée, reviens vers moi». Lei «Le temps de cerise» e un'aria triste. «C'est l'amour qui flotte dans l'air à la ronde, c'est l'amour qui console le pauvre monde». Siamo nate dallo stesso corpo. Non ci ho mai voluto pensare davvero. Mi rivedo in cucina, a Lillebon, una sera dopo cena. Il negozio è chiuso. Le sono rannicchiata contro il petto, sulle sue ginocchia. Canta «Sur le pont du Nord». Lui le è seduto di fronte. Una domenica grigia, Yvetteau. Passeggiamo e mi tengono per mano. Guardo le loro scarpe avanzare sulla strada di ciottoli e le mie, piccole piccole. In quelle immagini non ti penso mai al mio posto. Non riesco a vederti dove mi vedo con loro. Non ti posso mettere dove sono stata io. Sostituire la mia esistenza con la tua. C'è la morte e c'è la vita. Tu o io. Per essere, ti ho dovuta negare. Nel 2003, sul diario, rivivendo la scena del racconto, «Non sono buona come lei, sono esclusa». Dunque non sarò nell'amore, ma nella solitudine e nell'intelligenza. Tanti anni fa sono passata da Lillebon, nel quartiere della Vallée. Ho rivisto dall'esterno, in rue de la Tannerie, il bar drogheria dove siamo nate entrambe, diventato una casa privata, come già sapevo, a partire dagli anni 70. Sulla facciata, intonacata di un bianco aggressivo che stonava con il grigio degli edifici vicini, interamente rifatta, la porta dell'emporio trasformata in finestra, era stata cancellata qualsiasi traccia del vecchio negozio. Non avevo avuto voglia di rivedere l'interno, ben sapendo che la realtà non si conserva da sola, che bisogna sempre tornare a ridipingere, consolidare, ritappezzare. Avevo temuto la ferita inflitta alla memoria dalle ristrutturazioni e dai mobili degli altri. L'estate scorsa, quando ancora non sapevo che ti avrei scritto questa lettera, mi è venuto il desiderio di entrare nella casa, un desiderio via via cresciuto dalle difficoltà incontrate, dapprima nel mettermi in contatto con gli attuali inquilini e poi nel vincerne le resistenze, legittime ma insopportabili, ad aprirmi la porta. Era come se attendessi una forma di rivelazione, con la quale, fra l'altro, non avrei saputo cosa fare, se non forse, ma era secondario, scrivere. Lo scorso aprile, dopo uno scambio di lettere e di mail, i proprietari, una coppia sulla cinquantina, mi hanno autorizzato a introdurmi nella casa. Era la prima volta dal 1945. Al piano terra tutto mi è parso trasformato. I tramezzi erano stati abbattuti per formare un'unica stanza. Ho riconosciuto soltanto il soffitto molto basso, avrei quasi potuto toccarlo alzando il braccio, e il cortiletto in riva al torrente. I gabinetti, la lavanderia e la conigliera non c'erano più. Al piano superiore mi è parso che fosse stato aggiunto un muro per creare uno stretto corridoio, che nei miei ricordi non c'era, tra le due stanze affacciate sulla strada e quelle che danno sul cortile. La prima a sinistra era la camera della coppia, come un tempo era stata quella dei genitori. Il letto aveva lo stesso orientamento di allora, parallelo alla finestra. Tutto corrispondeva ai miei ricordi, solo più piccolo. È probabile che se mi avessero condotta fin lì con gli occhi bendati, non avrei saputo dire dove mi trovavo, ma in quella circostanza non potevo avere alcun dubbio sull'identità, garantita dalla presenza della finestra sul lato del torrente di cui ho conservato negli anni la visione precisa, tra quella camera e quella del 1945. Guardavo il letto, provavo a sostituirlo con quello dei genitori, a vedervi di fianco il lettino in legno di rosa. Non ero attraversata da pensieri veri e propri, solo è qui. Provavo una sorta di sensazione totale, un misto di stupore e di contentezza inafferrabile per essere proprio lì, in quel luogo preciso del mondo, tra quelle mura, vicino a quella finestra, essere quello sguardo che stava contemplando la camera in cui tutto è cominciato per l'una e per l'altra, l'una dopo l'altra, dove si è giocato tutto, la camera della vita e della morte, in quel tardo pomeriggio bagnato di luce, il luogo dell'enigma del caso. Qui, ora, l'immagine della camera luminosa dell'aprile scorso, la presenza disturbante della proprietaria al mio fianco, il caldo si alternano con il mio essere in quell'altra, crepuscolare, confusa, una piccola ombra allungata tra le sponde del mio letto d'infanzia. La prima camera in cui nulla è stato vissuto si eliminerà da sé in un tempo più o meno breve. Nella mia esperienza accade sempre così. Già ho dimenticato il colore del copriletto, i mobili. L'altra è indistruttibile. Peter Pan è scappato dalla finestra aperta dopo aver visto i genitori chini sulla sua culla. Un giorno ritorna, trova la finestra chiusa. Nella culla c'è un altro bambino. Fugge di nuovo, non crescerà mai. In alcune versioni va di casa in casa a prendere i bambini che stanno per morire. È una storia che probabilmente non conoscevi. Io l'ho imparata in terza media, durante una lezione di inglese. Non l'ho mai amata. Il 7 novembre 1945, 3 settimane dopo essere ritornati a Yvetot, hanno comprato una concessione cimiteriale accanto a te. Lui vi è stato deposto per primo nel 1967, lei 19 anni dopo. Io non sarò sepolta in Normandia, vicino a voi. Non l'ho mai desiderato né immaginato. L'altra figlia sono io, quella che è fuggita lontano da loro, altrove. Tra qualche giorno andrò sulle tombe, come sempre per ogni santi. Non so se questa volta avrò qualcosa da dirti, se sarà il caso di farlo, se mi vergognerò o se sarò fiera di averti scritto questa lettera, intrapresa sulla spinta di un desiderio che ancora non mi è chiaro. Forse ho voluto saldare un debito immaginario, dandoti a mia volta l'esistenza che la tua morte mi ha dato, oppure farti rivivere e rimorire per liberarmi di te, della tua ombra, sfuggirti, lottare contro la lunga vita dei morti. Questa lettera è evidente, non è destinata a te e tu non la leggerai. Saranno altri a riceverla, dei lettori, che mentre scrivo sono invisibili quanto lo sei tu. Eppure, un residuo di pensiero magico dentro di me vorrebbe che in maniera inconcepibile, analogica, questa lettera ti raggiungesse come la notizia della tua esistenza mi ha raggiunta una domenica d'estate, forse la stessa in cui Pavese si suicidava a Torino, in una camera d'albergo, tramite un racconto di cui a mia volta non ero la destinataria. Ottobre 2010.
La lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti ricordiamo che puoi riascoltarci in qualunque momento. Basta cercare Libri alla Radio tra i podcast di Oltre Lago. www.oltrelago.it per tenerti sempre in contatto con la radio che legge i libri per te.